di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ciao ciao a tutti i tifosi della Juve, spero di vi dare il massimo ogni volta e di essere un po' orgoglio e spero di quando mi vedrete usare in questa maniera sul campo e ci vediamo presto al stadio, spero. Ciao, forza Juve!
Fatta, praticamente sistemati anche tutti gli ultimi dettagli per Bellanova all'Atalanta. 25 milioni lascia il Torino e va all'Atalanta. So you got to let me know.
Should I stay or should I go? Per quanto riguarda Nico, come già ho detto, questa è una vicenda legata al mercato che sappiamo che in questo momento è aperto ed è inconcepibile che ci sia un mercato aperto quando poi si giocano le partite. Può destabilizzare, ma non destabilizza nulla, perché Nico in questo momento qua è una cosa personale tra lui ovviamente e la società, che si stanno parlando e stanno cercando la soluzione migliore. Should I stay or should I go? Should I
stay or should I go now? Paolo, non fa scherzi, Paolo!
Angelo, tempistiche, vogliono una risposta, no? Gli arabi, entro quanto? Una giornata, due, stasera?
Una deadline non c'è, ma è chiaro che adesso bisogna dare una risposta, cioè tutto quello che devono fare l'hanno fatto portando l'offerta fino a 75 milioni. Ora il giocatore è da giorni che sta riflettendo su questa offerta, insomma siamo arrivati a un punto di non ritorno. So come
on, let me know. Bravi miei ragazzi, Valeria Bernardi e Michele Lassera, che in questa copertina hanno riassunto tutte le tracce di del mercato più indecifrabile di sempre, credo. Tanto che per provare a decriptarlo abbiamo fatto ricorso a una consulenza esterna che poi è sempre la solita, quella del professor Andrea D'Amico. Buongiorno. Buongiorno prof.
Buongiorno direttore, buongiorno.
Sappia lei che paghiamo in natura io e Pardo, eh? Pardo sta arrivando, ma paghiamo in natura le sue consulenze, quindi faccio una
più.
Ragione. Mi senti? Andrea?
Adesso sì, l'ho sentita, sì, ciao
ecco.
Carlo.
Ciao, ciao, no, ti dicevo che, ciao. Ma Pardo può confermare, Pierluigi?
Mi senti bene.
Sì. Tutto ok, no, stavo dicendo che abbiamo chiesto la consulenza esterna di Andrea D'Amico, ma paghiamo in natura come al solito io e te, no?
Ovviamente. Ma facciamo una cosa smart, così new economy. Sì. Questa volta è il consulente che paga voi in natura.
Questo è interessante. Questo si fa sempre più interessante, caro professor D'Amico.
Sì, potrebbe esserci come idea il ristorante, sì. Custoza, dove sono andato anche l'altro giorno. Ho portato Ciro Ferrara per andare a prendere un caffè con Andrea D'Amico. Potrebbe andare molto bene come pagamento.
Va bene.
Sì, intanto in bocca al lupo, anzi in culo alla balena per la regata di famiglia, eh? Lei sa a cosa mi riferisco, perché c'è Romano Battisti che è il nipote di Andrea D'Amico,
il cugino
di Andrea D'Amico,
non sono così vecchio.
No, vabbè, è chiaro, no? Sì,
sì,
no,
sì.
Il cugino di Andrea
comincia
D'Amico.
La Coppa America,
sì,
la Louis Vuitton Cup,
e lui è su Luna Rossa, canottiere medagliato a Londra, ma poi parliamo anche di Coppa America senza di voi, per adesso voglio parlare di calcio con voi. Senta, ma l'anno scorso c'era la variante araba, D'Amico, diventata molto meno aggressiva, mi pare, anche se c'è Dybala che sta per andare lì.
No, secondo me non è meno aggressiva.
Non è
che,
meno aggressiva.
Ma è che c'è meno l'effetto novità, secondo me. Ma in realtà non è meno aggressiva.
Però è un mercato più noioso degli ultimi 10 anni.
Questo, certo.
Un mercato movimentato soprattutto dagli allenatori. Mancano sicuramente l'impatto arabo dell'anno scorso, è stato devastante. Però anche lì so che comunque ci sono un po' di difficoltà, nel senso che le squadre del PIF, del fondo pubblico di investimento, vanno comunque, non hanno problemi. Le altre, insomma, quindi sono in fase un po' di recessione sportiva. È chiaro che comunque l'Arabia Saudita ha scombinato un po' le carte dello sport internazionale, oltre che del calcio. Golf, Formula 1 e tutto.
Sì, però mi sembra che la mongolfiera stenti a decollare da quelle parti, perché insomma gli stadi non sono straboccanti di gente, i diritti televisivi sono quel che sono, insomma l'intero business mi sembra che stenti un po' a decollare, al di là del grano che viene immesso e che continuerà ad essere immesso. Sappiamo che si allargherà ad altri sport, perfino all'Eurolega. Pierluigi Pardo lo sa bene, non con l'Arabia Saudita, ma con Qatar.
Col Qatar, no, ma al momento è più secondo me quello che tolgono, parlo di interesse, di quello che metto, di quello che ottengo, nel senso che hanno tolto sicuramente una fascia anche importante di giocatori, anche di giocatori non soltanto anziani a fine carriera, ma giocatori nel pieno della loro carriera, e di fatto però non, insomma, l'interesse onestamente che c'è sul calcio arabo è pari a zero.
Certo.
Un po' perché il calcio, qui sono i discorsi che facevamo un anno fa, il calcio rimane legato a elementi di tradizione che sono imprescindibili, cioè un Milan-Inter, anche in tono minore, è sempre Milan-Inter, una partita.
Ma sul mercato, questo vale per il mercato globale, mica solo per quello interno.
Sì, no, ma certo, ho detto Milan-Inter, non potrei dire Barcellona-Real Madrid,
Manchester
United. Quindi questo aspetto qui è chiaro che la vera svolta sarà se capire se arriverà un momento in cui giocheranno con noi, cioè se ci sarà momento in cui le squadre dell'Arabia Saudita avranno accesso, quella fa la differenza, perché a quel punto se ti ritrovi in Champions,
certo, la litiate tutto. Dicevi, Andrea?
Di fatto stanno già un po' giocando con noi, perché ormai le proprietà non sono più frutto della, o comunque espressione della nazionalità delle squadre come poteva essere una volta. Basta guardare la proprietà delle squadre in Champions, gli stessi arabi hanno diverse squadre in giro per il mondo.
Questo è chiaro, però quando i club verranno, ma si è parlato di un allargamento da quelle parti della Champions.
Ma io penso che possa essere uno scenario sicuramente possibile. E di conseguenza sentivo già appunto che loro si sono opposti alla chiusura del mercato anticipata, perché il loro mercato chiude.
E questo è un problema, però questo influiscono, sì, ma nel senso che rompono le palle in questo modo, perché la variante araba magari è stata sostituita da quella più sudola dei fuori rosa, dei certificati medici. Abbiamo sentito prima Palladino che giustamente si lamenta, ma come si lamentano tutti, ci lamentiamo perfino noi, figurati. E quindi c'è questa nuova variante dei certificati medici dei fuori rosa, dei combiners, che ha un accordo da tempo, tutti lo sanno, ma ancora non va. Questa tarantella è anche, mi sembra anche più invasiva, sai, del mercato arabo.
Guarda, io penso, ho sentito certi commenti anche a riguardo dell'apertura del mercato a livello di timing, di durata, no? Che una volta, quando si diceva torniamo all'antico, chiudiamo il mercato prima che cominci il campionato, quando le squadre vanno in ritiro, così diamo più stabilità agli allenatori, alle rose e tutto, e anche i tifosi. Poi dopo le società hanno detto no, ma per noi è una risorsa importante tenere il mercato aperto, perché metti caso che ci si faccia male uno in una finestra, poi all'ultimo possiamo comunque cedere dei giocatori e quindi fare cassa. Adesso invece sento anche da parte della società dirigenti dire no, ma è meglio tornare all'antico. Io penso che sarebbe comunque un discorso più saggio come gestione psicologica dei gruppi, delle squadre, e anche per correttezza, perché secondo me non è giusto che un calciatore inizi adesso con una squadra e poi dopo ci sia il mercato aperto possa cambiare, anche perché vedo che se no l'aspetto mercantile prende il sopravvento in assoluto.
Quindi però, tu saresti per chiuderlo prima?
prima, ma comunque io sarei per un'altra cosa più importante che quella che vi dico ormai da tanto tempo. Questo sport, business, entertainment così importante anche a livello economico lavora su uno schema, su un modello di business che è degli anni 70, ormai non è più attuale, cioè abbiamo degli stadi ridicoli, sì, degli stadi fatiscenti, e quindi lo spettacolo che è ormai diventato, è vero, uno spettacolo televisivo, virtuale, che viene veduto in tutto il mondo, ma se tu fai delle rappresentazioni in stadi non adeguati, anche lo spettacolo
sì, questo è il padre di, tutti i problemi.
La cornice è importante quasi come il quadro, su questo non ci sono dubbi. E l'esperienza dei tifosi negli stadi italiani spesso è un'esperienza
difficile,
con pochissime eccezioni, però questo insomma è un tema,
sì, è un tema antico,
di grande complessità sia economico che politico, nel senso che ha le difficoltà economiche, perché ovviamente costruire nuovi stadi non è a costo zero, spesso poi si sommano anche le difficoltà di natura strettamente burocratica, perché insomma
adesso con la nuova legge stadi, adesso certo, il comune ti dà la possibilità, se tu costruisci uno stadio, di avere un'area edificabile in un altro terreno all'interno dello stesso comune, quindi ti dà una cubatura importante, equivalente a quello che vai a costruire. Questo secondo me attirerà molti investitori, perché sì, finalmente potrebbe sbloccare quello che è
io rimango sempre
la costruzione dei nuovi stadi.
Sì, no, io rimango sempre perplesso, puoi fare tutte le normative che vuoi, però è un problema atavico. Senti, invece, quanto al mercato, tornando lì a bomba, questa nuova ondata, perché non è una cosa che abbiamo visto molto spesso, no? I casi Osimhen, i casi Cobb Miners, i casi lo stesso Nico Gonzalez, i casi Lookman, insomma, questa è un po' una cosa, è un po' una cosa inedita, no Andrea?
Ma se andiamo indietro con la memoria, ci sono stati a volte tanti giocatori o messi fuori rosa dalle squadre o che si sono auto esclusi perché per ragioni di mercato, quindi non è una pratica così inedita. Adesso è tutto più eclatante, perché tutto viene trasmesso mille volte sui social, cioè adesso il megafono è molto più grande, però le dinamiche non sono molto diverse da quelle che erano in passato. È chiaro che quando poi una società ti vuol vendere, allora ti mette fuori rosa e allora tu dici no, ma come fuori, quando invece è il giocatore che vuole andare da un'altra parte, magari trova delle scuse per giustificare la propria autoesclusione.
Sì. No, ma però io lo trovo tutto,
no, ma infatti
trovo tutto un po' perverso, comunque
tutto un po' perverso, perché poi in realtà c'è un sistema misto, che il calcio, per esempio, anche rispetto al mercato del basket, dove essenzialmente sono quasi tutti free agent.
Sì.
Se non sono free agent, comunque semplicemente perché firmano dei contratti più lunghi nel tempo, ma insomma quello lì è il concetto, non c'è il concetto del cartellino.
No, ma infatti.
Cioè, il mercato del calcio rimane un mercato misto, frutto di epoche diverse, proprio di meccanismi diversi, di epoche diverse, l'impatto della Bosman. Negli ultimi anni abbiamo assistito al peso sempre più preponderante degli ingaggi, che fa sì che anche giocatori molto importanti siano stati venduti a parametro zero, perché chiaramente l'aspetto fondamentale è lo stipendio.
Ma chiaro,
la trattativa di Bala Roma.
Bravo, esatto, lì volevo arrivare. È tutto stranissimo.
La Roma aveva una clausola, anzi, se Andrea me la spiega questa cosa, la Roma aveva una clausola fino al 31 luglio, se non sbaglio, il 30 giugno, il 31 luglio, 31 a 12 luglio. Milioni.
Sì.
Esatto, 31 luglio a 12 milioni. Adesso vende a pochi giorni dalla fine del mercato. Capisco si alleggerisca dal punto di vista economico di un ingaggio che è pesante e magari questi soldi verranno reinvestiti. Però cioè, non c'è una proporzione, se poi Dybala prende 25 e la Roma prende 3 più bonus. Cioè, sì, piuttosto
la Roma prende 4, gli agenti di Dybala 8 e Dybala 75.
Capisci? Allora a quel punto Dybala prende 22 e la Roma prende 12. Cioè, non so come dirti, Andrea, spiegamela tu. Perché
posso dire che c'è anche da dire una cosa. Quando si parla delle cifre arabe, poi dopo bisogna poi capire veramente qual è la verità e qual è invece il cinema, per così dire. Intanto loro hanno un grande vantaggio, che quando si parla di salari del giocatore loro non hanno tassazione, quindi comunque corrisponde al lordo italiano, quindi già dobbiamo raddoppiare le cifre nette che prende il giocatore, perché là appunto non c'è tassazione su questi salari. E poi c'è molta fotoromanzo su quelle cifre che vengono raccontate. Insomma, io ho avuto la possibilità di verificare proprio anche su situazioni mie personali che la verità era magari trasmessa in modo diverso. Quindi,
però scusa Andrea, c'è comunque una sproporzione. Poi magari non sono 25, sono 20 quelli che prende Dybala, però i 3 più bonus o i 4 che prende la Roma sono pochi o no? O c'è qualcosa che mi sfugge?
Sì, però per un giocatore che è arrivato a parametro zero bisognerebbe sentire anche la campana della Roma, bisognerebbe vedere un giocatore che comunque ha avuto un impatto, io stesso lo definì devastante, l'impatto da Palermo alla Juventus per un giovane giocatore come lui, che però ha avuto sempre una serie di problemi fisici.
Oh, ma certo,
e
certo,
quindi
certo.
Bisogna anche vedere quanto è il rapporto tra benefici e costi nel suo apporto alla squadra, che naturalmente viene giudicato dall'allenatore, e quanto è invece magari il meius sul fatto di riuscire a dare via un giocatore che non è così determinante e che pesa guadagna molto a livello economico.
Mentre saluto anche Andrea Ceccarini, ormai ospite abituale da queste parti, Nicolò Ceccarini. Sì, scusa Andrea.
Ciao.
Ti ho dato dell'Andrea come d'amico, invece
sono Andrea Pardo.
Andrea è un bel nome, quindi ci piace.
Poi soprattutto io sono soprattutto io sono anziano e mi sto rincoglionendo, e sai che si sbaglia i nomi noi di una certa età. No, volevo sapere se
volevi aggiungere, anche se da un toscano come Nicolò. Io mi aspettavo che come minimo si chiamasse Cecco Ceccarini.
Però bisognerebbe fare una domanda ai miei genitori, perché ancora diciamo questo argomento non è stato affrontato. Non potevo decidere dalla pancia di mia madre, ecco, però comunque poteva essere un'idea.
Dolcesti il nuovo Cecco Giulieri.
Certo, Cecco Giulieri. Su invece Cecco Dybala che dici, Nicolò?
Ma mi sembra che sia cambiata un po' la tendenza del mercato arabo, nel senso che fino all'anno scorso erano pronti anche a fare delle offerte importanti ai club. Adesso mi sembra hanno fatto un'inversione di tendenza. Un po' hanno cambiato e oggi stanno più bassi sui club e hanno ulteriormente alzato per quanto riguarda i giocatori. Io ho visto, però guarda, se posso cogliere l'occasione, voglio chiedere ad Andrea, perché stiamo parlando del mercato arabo, ma come mai sta sparendo il mercato dell'MLS in Italia?
Bella domanda, come mai?
Sai che non ho sentito,
come mai sta un po' sparendo? Cioè, abbiamo avuto giocatori italiani e non solo, ma anche di altri campionati che andavano in MLS. Ora se ne parla molto meno, soprattutto in Italia. È come se naturalmente il fenomeno si fosse un po' arenato, mi sbaglio?
No, perché lì comunque c'è un limite che ogni squadra non può prendere più di 3 DP, di giocatori che possono andare oltre il salary cap.
Quindi hanno fatto il pieno, dici, a questo punto c'è poco
bravissimo,
spazio.
Bravissimo. A questo punto, se non esce qualcuno di importanti, soprattutto metà campionato, perché questo per loro è quasi metà campionato, non possono prendere degli altri. Mentre prima, quando si è aperta questa nuova frontiera, non avevano questi giocatori importanti e quindi ne abbiamo portati abbastanza.
Io volevo chiedere una cosa a parte, invece una riflessione per Luigi, sempre sul affare Dybala. No, guardandola così, cioè a me sinceramente spiace molto perdere, che il nostro calcio, il nostro campionato perda un talento come Dybala, vuoi con gli infortuni, vuoi a tempo determinato, tutti vuoi che vuoi, ma a me spiace, cioè mi sembra un impoverimento comunque per il nostro calcio e soprattutto per la Roma, perché si è passati dall'effetto Mourinho, Dybala, Lukaku, mille sogni in parte infranti eccetera, adesso mi sembra tutto un po' normalizzato intorno a De Rossi, intorno a Dobbik, intorno a giocatori che comunque non sono né Dybala né Lukaku né i Mourinho.
Io sono d'accordo, poi vediamo, bisogna fare i calcoli del 31 agosto e vediamo, ci sono ancora 9 giorni perché tutto questo venga smentito dalla Roma, però sono abbastanza d'accordo con te, cioè la Roma è passata da una fase murignizzata,
esatto,
quella dell'anno scorso, Lukaku, Dybala, per carità, sono due giocatori molto forti, tutti e due con le loro incognite, perché questo è indiscutibile, anche io non voglio fare il lukakiano eterno, non voglio avvicinarmi ad Antonio Conte in questa speciale classifica, però insomma è un giocatore che in Italia negli anni in cui è stato bene fisicamente ha fatto la grande differenza. Dybala lo conosciamo, insomma, è chiaramente un giocatore con delle fragilità fisiche, e se non avesse quelle fragilità fisiche sarebbe su un livello veramente importante, no? Veramente importante, cioè sarebbe un giocatore da 60-70 milioni se non avesse poi chiaramente gli anni passati. Però voglio dirti, da un punto di vista della qualità tecnica, non un fuoriclasse assoluto, ma un giocatore di altissimo livello quando sta bene. Sono d'accordo, bisognerà capire alla fine che cosa succederà, insomma, però la sensazione ad oggi, forse anche un po' emotiva dopo questa cessione,
sì,
è questa, cioè,
no, ma perché poi alcune cose sono andate bene, altre male, però
perché Daniele romano, romanista, si è trovato una situazione, l'ha gestita molto bene, ha fatto delle cose, e per me è un allenatore molto molto interessante, quindi veramente giù le mani, come però, dicono quelli bravi,
assolutamente, però vedi l'effetto, la sensazione è diversa,
sì, che si presenti, cioè mentre un anno fa insomma la Roma sembrava essere in quel gruppo lì, poi chiaramente non da favorita e non lo è stata, ha fatto un campionato anche deludente, soprattutto con Mourinho, che in qualche modo poi De Rossi ha ridestato, invece quest'anno mi sembra l'istante dal gruppo delle tre.
No, ma anche come Pier, anche come allora, cioè ci sono anche cose che sono andate male, Wijnaldum, Renato Sanchez, sono giocatori che sono arrivati e non hanno reso, però erano comunque giocatori di nome, di livello, di grido, ti davano una così un effetto scenico un po' diverso.
In quello sì, però insomma non è l'effetto scenico che decide i campionati, quindi certo, da quel punto di vista certo, invece, sì, magari può essere una, ho visto per esempio che è in atto un ringiovanimento sostanziale della rosa, e questo potrebbe essere in prospettiva una buona mossa, no? Comunque sono d'accordo, cioè certamente c'è una fase di ripensamento, una squadra un po' meno glam, con un po' meno di nomi grossi, un po' più giovane. Però ad oggi secondo me è una squadra alla quale mancano almeno 3-4 giocatori importanti nei ruoli importanti, insomma, c'è questo tema dei terzini che è importantissimo,
che cercheranno di risolvere, ma è importantissimo. Nick, invece la storia della più complicata dell'estate, cioè anche surreale, Osimhen, Chelsea, Paris Saint-Germain, Lukaku, Chelsea, Paris Saint-Germain, a questo punto sembrano le uniche possibili destinazioni, con il Chelsea che non ha più spazio, lo dicevamo ieri, nello spogliatoio per farli cambiare, Paris Saint-Germain che non è un reale bisogno, e comunque Conte che vuole Lukaku a tutti i costi, quindi Napoli sta cercando di prenderlo.
Sì, secondo me alla fine prenderanno Lukaku, cercheranno di fare Lukaku nel giro di brevissimo tempo, nel brevissimo giro di posta, sui 30 milioni di euro, questa è un po' la proposta del Napoli, tanto sanno che Lukaku al Chelsea, lo sanno bene che Lukaku vuole andare solo al Napoli, quindi non potranno ottenere molto di più. E su questo ci sono pochi dubbi, cioè che Lukaku alla fine sarà un giocatore del Napoli mi sembra abbastanza scritto, sarà solamente la questione di aspettare un po' di tempo, ore, qualche giorno, non lo so, però insomma questa mi sembra una storia già abbastanza scritta nel suo finale. Per quanto riguarda Osimhen, io credo che il Napoli pensasse che ci fosse un mercato diverso, che ci fossero club che pronti ad offrire cifre importanti, questa cosa non è mai successa finora. E ora coloro che sono interessati ad Osimhen cominceranno pian pianino a farsi avanti, ma quando ti fai avanti a 7 giorni dalla fine del mercato, qui mi può correggere anche Andrea D'Amico, è chiaro che non ci sarà grande spazio, a meno di clamorosi colpi di scena, ad un'operazione a titolo definitivo. Io temo per il Napoli, che sarebbe la cosa da non augurare, perché chiaramente il Napoli su questo giocatore ci può monetizzare tanto, che qualcuno si faccia avanti con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, considerato però che il contratto di Osimhen scade nel 2026, se non c'è l'obbligo di riscatto lui potrebbe non essere riscattato l'anno prossimo, certo, e tornare con un solo anno di contratto, e questo sarebbe un bel problema, però certo, purtroppo il mercato è questo.
Sì, Andrea, che conosce Osimhen da quando era ragazzino e che insomma ha lavorato anche con lui, lo scenario è questo, inquietante,
Sì, assolutamente, anche perché il Napoli comunque per prolungare, per tenere il giocatore gli ha aumentato lo stipendio a dei livelli che non sono più quelli consoni al nostro mercato e alla politica salariale del Napoli. Sperava che ci fossero molto più acquirenti, purtroppo anche è stata foriera di questa mancate offerte la stagione attuale, perché comunque se fosse stata la stagione precedente comunque sarebbe stato tutto uno scenario diverso. E sicuramente adesso è chiaro, cioè un po' la legge della domanda e dell'offerta.
Beh,
aspettando gli ultimi giorni, chi ha un interesse per il giocatore cercherà di offrire il meno possibile.
Ma questo è chiaro, ma aspettano
anche
mezzo
perché
giorno
poi dopo
giorno.
Ormai è conclamato che Conte non lo vuole, preferisce Lukaku. L'arrivo di Lukaku per accontentare un allenatore come Conte mi sembra abbastanza scontato, e che possano rimanere tutti e due lo escludo assolutamente.
No, ma che Conte non lo voglia non lo so, cioè secondo me lo vorrebbe anche.
Non lo vuole nel senso all'interno del disegno tecnico congegnato con la società. Penso che abbia niente di personale,
ma su queste situazioni mi sembra tutto abbastanza scritto, no? Cioè l'offerta per Osimhen eventualmente la fanno a mezzogiorno dell'ultimo giorno di mercato, lo stesso vale per Chiesa, si parla del Barcellona, ma anche lì ne parlavamo ieri con Filippo Mairericci. Non possono tesserare i giocatori perché sono inchiodati dal salary cap. L'Atalanta.
E poi sono curioso di vedere.
Sono
curioso di vedere anche come va a finire. Perché parliamo sempre di soldi, ma poi vediamo una società vincente come Manchester City. Adesso voglio proprio vedere come va a finire quella vicenda anche di Manchester City.
Che è un ulteriore possibile shock sul mercato internazionale.
Vediamo.
Ma su questo non c'è dubbio. Ma su Osimhen, Lukaku siamo sempre lì, è stato detto tutto. È chiaro che è stata fatta un'offerta a Osimhen di rinnovo contrattuale, fatta in un momento in cui il contesto e il mercato era completamente diverso. È un'offerta che sballa tutta una serie di parametri del Napoli, fatta apposta per poterlo rivendere. Poi il giocatore non lo vendi, quindi sono d'accordissimo con la precisazione di Andrea. Io non credo assolutamente che Conte abbia un problema con Osimhen, anzi penso che in generale, in astratto, però insomma, probabilmente quando si saranno parlati con l'idea che Osimhen sarebbe partito e che si sarebbe andati a prendere Lukaku. Aggiungo un ulteriore elemento che insomma da lukakiano quale sono, sarà molto probabilmente l'ennesima stagione in cui Lukaku si presenterà all'inizio con un problema di preparazione rispetto a quella che è la situazione ottimale.
Non è andata male.
È stata, qualcuno lo dipinge come una stagione pessima, non è una stagione pessima, è una stagione media. Per me Lukaku può fare di più, fatto se non sbaglio 21 gol, e è arrivato il primo settembre con praticamente tutto il lavoro di preparazione fatto a parte. Però soprattutto per un giocatore come Lukaku, dal punto di vista proprio delle sue caratteristiche proprio anche proprio fisiologiche, insomma la preparazione è importante. Non a caso le cose migliori le ha fatte negli anni in cui ha potuto fare bene la preparazione con Conte. Quindi Conte confida nel riuscire, anche se non ha fatto un'estate con lui, di portarlo a un certo livello, e vedremo come andrà a finire. Però certo, insomma, molto lontani dall'ottimale.
Finire, Nick, per chiudere, poi saluto tutti, va a finire che, come dicevo prima, per questi giocatori, che siano Osimhen, che siano Lukaku, che sia Chiesa, che sia lo stesso con Miners, perché secondo me l'Atalanta, cioè praticamente sono d'accordo, si sa tutto da un sacco di tempo. L'Atalanta perché dovrebbe darlo adesso alla Juventus? Io te lo do fra due partite e poi vediamo quando c'è la sosta per la nazionale, perché se sei una mia competitor, perché ti devo regalare anche del tempo con un giocatore? Vediamo, aspettiamo, o no?
Ma può anche essere, voglio dire. Però l'importante è, io credo questo, cioè la cosa fondamentale è che l'Atalanta perché l'Atalanta lo può anche tenere Cup Miners, però deve risolvere questo problema, perché il giocatore mi sembra abbia una posizione molto rigida. E tenere sulla corda ancora, diciamo, per una o due partite, ci può, una sola, perché poi la prossima, quella dopo, ancora siamo dopo la fine del mercato. Ma io non so quanto cambi sostanzialmente per due partite, cioè la presenza di, secondo me, è l'atteggiamento dell'Atalanta.
Sì, ma magari niente, però giusto così. Io non te lo do. cioè fossi l'Atalanta,
è nel diritto
ragazzi,
dell'Atalanta, ci mancherebbe.
L'Atalanta ha preso il physique du rôle, ha preso gli atteggiamenti
certo,
della
sei una competitor, lo dico
veramente
una competitor,
con una stima,
ma certo.
Cioè, non so che cosa ne pensa Andrea, però ecco, veramente non c'è più nessuna sudditanza. E questa cosa, se io fossi insomma un tifoso dell'Atalanta, sarei molto felice. Hanno cominciato, ma giustamente a dare anche loro le carte. Perché sono una grande del calcio europeo.
Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo.
Sì.
E perché da quando è arrivato Percassi l'Atalanta ha avuto un incremento di livello, di posizionamento anno per anno, quindi l'analisi di Pierre è correttissima, certo. Qui non si tratta soltanto di decisioni ma di posizionamento. Se tu hai un posizionamento di un certo tipo e tieni per quanti anni Gasperini? 12 anni? Non so adesso. Tieni un allenatore come lui, a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, sì, ok? Vuol dire che devi tenere un'uniformità di manageriale, di comportamenti.
Hanno un grande progetto sportivo.
Ma certo.
E quindi hanno fatto uno stadio, hanno una grande proprietà. Prima c'era solo Antonio, adesso c'è anche la proprietà americana e quindi
sono stati bravissimi. Ma per quello che ti dico, Juventus, sei una mia competitor, sarai anche d'accordo col mio giocatore, magari poi te lo do i soldi che decido io, ma te lo do quando voglio io, cioè lasciamo perdere ancora un po' di tempo, te lo do all'ultimo momento e poi vediamo. Grazie ragazzi, un piacere.
Grazie a voi,
buona giornata a tutti. Ciao, a presto. Ciao Cecco, ciao Pier.
Ciao. Allora, Ceccarini. Ci fermiamo per la borsa, torniamo poi con un po' di viola e tanto mare.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Firenze, Santa Maria Novella sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze, Santa Maria Novella almeno mi fa sentire un po' sereno e il portafoglio non mi ruberà. I primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua fiorentina.
Io la sentirei pure tutta perché mi piace da morire, ma perché io conosco due ultra della Fiorentina, uno è quello che canta questa canzone e l'altro è la Zanzara Viola. Baldi, buongiorno.
Buon pomeriggio, no, canzone bellissima, quest'anno è forte la mia Fiorentina, non lo so, cioè io in questo periodo dell'anno, caro Carlo, penso sempre di vincere lo scudetto, però poi mi sbaglio sempre, non so come mai.
Però quantomeno si può festeggiare finalmente il gemellaggio con la signora, cioè autostrada Torino, come no? Torino, Firenze, Firenze e Torino è sempre aperta, no? Arriva Ken. Poi magari torna il brasiliano, poi Nico Gonzalez va dall'altra parte e poi magari arriva Kostic. È strano che non si parli di Chiesa.
Guardi, io sono sincero, vuole che sia sincero. Allora,
no, voglio che tu sia falso come Giuda.
No, partiamo da un presupposto. Diciamo che in questi tre anni di era commisso con la cessione eventuale di Nico alla Juve, arriveremo addirittura alla terza cessione del tuo miglior giocatore, ovvero Vlahovic, ovvero Chiesa, ovvero appunto Nico Gonzalez.
C'era anche poi, Bernardeschi volendo.
Però lì non era epoca commisso, era antecedente. Vabbè. Però ecco, il punto sarebbe: Nico Gonzalez non ha inciso alla Fiorentina, non ha inciso sebbene. Sia io che lei amiamo l'Argentina e amiamo gli argentini, ma non ha inciso. Però ecco, diciamo che questa autostrada per me si può interrompere, perché non vorrei Arthur, non vorrei Kostic, Però è come se ad esempio Cecchi Gori avesse venduto Batistuta, Rui Costa e Edmundo ai tempi, oppure sì, della Valle, Jovetic, Toni e Frey alla Juventus. Ecco, ci saremmo un po' arrabbiati, diciamo che citando Paolo Conte sì, ci sarebbero girate un po' le scatole come i francesi al Tour de France, no? Ecco, a me per Nico Gonzalez non mi girano, però non voglio Arthur, non voglio Kostic,
voglio
40 milioni direttamente, come si dice a Firenze, sull'unghia, sull'unghia. Cioè direttamente arriva Giuntoli, comunque di Ayana, 40 milioni. Tu Carlo, quando vai dal macellaio a comprare la bistecca alla Fiorentina, no? Lì con un bel pezzo da 50 euro per prendere un paio di chili di bistecca.
Oppure me la faccio portare da te, sì, esatto.
Oppure te la fai portare. Però ecco, detto questo, quando uno va dal macellaio a prendere la ciccia buona, va lì con i soldi. Senza soldi non può andare lì con una candela di una moto in cambio della bistecca, no?
Sì.
Ecco, noi abbiamo bisogno di soldo subitaneo per investire 40 milioni direttamente su tre acquisti, perché questa Fiorentina è incompleta.
E chi vuoi?
Io voglio un difensore, voglio un mediano che sia un mediano e che non sia Arthur, e se serve una ciliegina sulla torta laggiù al posto di Nico Gonzalez, il cui nome è Domenico e il cognome è Berardi. Cioè ormai io, guarda, ancora andavo alle superiori che Berardi doveva venire alla Fiorentina, tra un po' mi sposo e praticamente ancora non ho visto Berardi alla Fiorentina.
No, perché poi ti sia di consolazione il fatto che Chiesa ha fatto la fine che ha fatto, poveretto, è fuori rosa, e quindi
io lo riprenderei subito oggi, lo riabbraccerei nonostante tutto, nonostante il tradimento, sarei pronto a perdonarlo qui nel nome dell'amore per Firenze, città che lo ha amato e gli ha voluto bene fino all'ultimo dei giorni in cui lui ha voluto rimanere.
Il problema è che lo dovresti pagare e guadagni un sacco di soldi, e questo non lo so.
Non ci sono.
No, sempre la storia del macellaio della ciccia. Bernardeschi sta negli Stati Uniti ormai da tempo, e vabbè, mi è molto simpatico, ma come giocatore penso che sia ormai confinato là. Vlahovic che avrebbe bisogno di un esorcista, perché l'ho visto l'altro giorno, ha preso tutti i pali, compresi quelli di sostegno dei lampioni. Quando fa un gol glielo annullano per un fuorigioco che è successo la stagione scorsa. Insomma, non mi sembra poi che i gioielli viola in bianco nero brillino. Ti sia di consolazione?
No, mi è di consolazione, anzi godicchio abbastanza, sì, dopo anche il grande colpo di Corvino che fu Felipe Melo per una barcata di soldi. Però ecco, detto questo, Nico Gonzalez è un giocatore che non incide. Io mi chiedo la Juve, cioè, perché si siano impuntati per 35 milioni? Cioè, 35 milioni per me ci sono altri esterni molto più forti. Poi, se lo vogliono, ci danno 35 milioni e non Kostic e Arthur, io glielo do senza problemi. Però, cioè, 35 milioni ci si fa tanto nel mercato. Cioè, un esterno a 35 milioni, ci sono tanti esterni, secondo me, molto meglio di Nico Gonzalez. Uno che in due finali di Conference League era praticamente più lento di me, sempre straniato dal gioco, sempre ovunque. Cioè, ragazzi, dobbiamo anche guardare
Stiamo già sparlando di coloro che partono. Questo non ti fa onore.
No, attenzione, no, perché per me, se Nico Gonzalez rimanesse, sarebbe un grande regalo di Commisso a Firenze, a patto che lui giochi da Nico Gonzalez. Quindi per me è una situazione win-win: 35 milioni e incasso, oppure mi tengo Nico Gonzalez e godo, perché Nico, Gudmundsson, Colpani e Ken, e vado a sognare i posti alti del campionato.
Senta, un'ultima cosa, questa sera c'è la Puskas Academia, nome bellissimo, ti farei per loro, se non che sono la squadra dell'oratorio di Viktor Orban, che non mi è esattamente simpaticissimo, però c'è questo agosto di preliminare di Conference League, che è veramente il midollo del calcio,
No, ma è il midollo del calcio, ma soprattutto è un bello scampolo di storia, perché Puskas, ricordiamolo, ha giocato una partita in Italia, l'ha giocata al Signia contro la Fiorentina, quindi c'è anche questa parte prima di andare al Real, doveva andare alla Juve e poi andò al Real, ospitato in provincia di Firenze. E poi, lo dico così, io da giovedì prossimo sarò a Felkslut, che è appunto la città natale del dottor Orban, e sarò lì a seguire...
No?
Certo, mi faccio 4 giorni in Ungheria tra impianti termali e la bellissima Felkslut per vedere l'Accademia Puskas del grandissimo Nagy contro l'ottima Fiorentina di mister Palladino, perché il Palla sì e Dino no, insomma, come si suol dire, no?
Lei è un folle, vabbè, ma questo già lo sapevamo, la saluto. se torna ci dall'Ungheria vediamo, poi ci sentiamo.
Ci sentiamo, speriamo vada tutto bene in queste poche giornate, in queste poche giornate che ci separano a settembre. Lasciamo sì. Speriamo che almeno si faccia 6 punti in campionato, dico questo,
ecco,
e basta.
Molto bene. Allora io la saluto e vado ora a parlare con un toscano, un altro toscano ma un po' più assennato di Dario Baldi, dopo aver sentito però la nostra sigla.
Endurance Race, le grandi corse.
Beh, oggi la sigla Endurance Race è quanto mai opportuna. Endurance Race, le grandi corse, perché non è una corsa, ma è certamente una gara di endurance, anzi è la competizione più antica del mondo, con 173 anni di storia, 37esima edizione, perché una volta ogni 4 anni come i mondiali di calcio. Ed è la Coppa America, il 27 ottobre, solo una di queste 6 barche alzerà quella Coppa d'Argento che è forse la più ambita del pianeta, certamente la più antica. Noi abbiamo l'asso nella manica, ma voi lo sapete, no? Perché Roberto Lacorte, oltre ad essere un pilota di Cetila Racing naturalmente, è anche armatore e timoniere di una barca che è Flying Nicca e che ha il concetto di Luna Rossa. Roberto, correggimi se sbaglio, buongiorno.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, dai, siamo lì come tecnologia, foiling, quindi sì.
Sì, tanto
siamo molto vicini.
Gli stessi progettisti, no? Sono stati impegnati nelle 2 barche. Comunque ci sono i concetti, le rendono 2 barche praticamente con le stesse tecniche di navigazione, giusto?
Sì, esattamente, stessa tecnica navigazione foiling, cioè le barche si alzano, decollano sul pelo dell'acqua grazie alla spinta delle ali, dei foils, che ti permettono di togliere completamente la resistenza all'acqua e quindi si va su un altro pianeta rispetto alle barche tradizionali con delle velocità pazzesche. Il Coppa America di ultima generazione, che hanno avuto un upgrade molto importante sia sul peso che sugli arms, quei bracci che tengono i foils, sì. Hanno incrementato le velocità di punta, hanno raggiunto facilmente 50 nodi per non andare oltre, che può essere pericoloso, ma sono barche che potenzialmente possono toccare i 60 nodi.
Ecco, 60 nodi, Roberto, come sai siamo pronti tutti noi italiani da azzurro in poi a trasformarci in un popolo di velisti, anche se d'acqua dolce, per la nazionale a vela che è Luna Rossa. La rivoluzione è stata portata da queste barche volanti. Tu parli di 50-60 nodi, ma dato che guidi anche una Ferrari da corsa, a quanto lo puoi parametrare per fare la domanda che sentiresti al bar a questa velocità sull'asfalto?
Ma io ti dico una cosa, ho portato piloti a bordo con me e hanno avuto sensazioni, cioè basta guardarli in faccia quando abbiamo fatto il decollo, ci siamo lanciati a oltre 30 nodi, vicino a 40 nodi, e li ho visti abbastanza terrorizzati. Sono emozioni molto forti, differenti da quelle di un 300 e passa chilometri sul rettilineo 1 di Le Mans, ma però molto forti, perché c'è la sensazione della produzione di energia, di forza, di potenza che quella tecnica lì produce, che è percepibile, si percepisce. Quindi è come se un attimino ti racchiudi in te stesso e dici oddio cosa succede ora, in realtà voli e via, poi dopo un'oretta ti abitui.
Senti, stai con me, abbiamo il traffico, c'è anche Jonathan Ferroni che saluto. Ciao Jonathan.
Ciao Carlo, ciao Roberto, buongiorno a tutti.
E allora, dopo il traffico, continuiamo a parlare di questo e di altri voli.
Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
No, sempre con Roberto Lacorte e Jonathan Ferroni, mentre Luna Rossa è in acqua per la sua prima regata, dato che inizia oggi questa lunga avventura che ci porta al 27 di ottobre. Poi Jonathan ti faccio scatenare sui motori, ma io muoio di curiosità su alcune cose di vela, per cui approfitto di Roberto. Roby, allora, Stati Uniti 29 vittorie, Nuova Zelanda 4, Svizzera 2 con Alinghi e Australia 1. L'Italia non ha mai vinto questa Coppa, quindi ci si approccia a guardarle tutti quanti insieme finalmente il 7 ottobre. cosa c'è da sapere? Quali saranno i passaggi chiave di questa endurance, di questa regina dell'endurance?
Allora, i passaggi chiave sono, si stanno svolgendo in questi momenti, cioè oggi si comincia a capire un pochino gli equilibri tra i vari team. Sotto controllo, sotto veramente stretto controllo, l'attenzione va su sicuramente New Zealand, poi ti dico perché, e poi grande attenzione su gli americani. Mm-hmm. Sugli americani, mm-hmm. Sono presentati preparatissimi. Dai dati che si possono riprendere durante trials in acqua, hanno dimostrato grandi velocità in poppa e ottime prestazioni in bolina, ma in poppa sbalorditivi, sono riusciti a attuare qualcosa di interessante. Ma io mi aspetto, voglio vedere New Zealand, perché tanto questi sono incredibili, stupiscono. Loro hanno vinto la Coppa America con delle innovazioni che nessuno ha avuto il coraggio di portare. Però non è tanto una questione di dei progettista genio, l'Adrian Newey della situazione, che tra l'altro ce le hanno, ma è il fatto che hanno dei velisti che riescono a usare delle soluzioni difficili, un po' come fa Verstappen.
Sì,
uguale,
molto bene.
La stessa cosa, loro sono il Verstappen della situazione. Talenti, non so quante medaglie al collo hanno questi ragazzi di New Zealand, che dicono al progettista: fammelo, voglio provare, ma è difficile, te fammelo. E questi, come l'ultima Coppa America, sono riusciti a navigare con i foil piatti quando gli altri non se la sono sentita. Però sì, ricordati che per volare con i foil piatti bisogna veramente essere dei manici e dei talenti, e loro hanno vinto la Coppa perché erano erano nella generazione attuale.
Vai già risposto a un'altra domanda che ti volevo fare, cioè quanto pesa l'abilità dell'equipaggio. Noi conosciamo il rapporto macchina-pilota, ne è vero Jonathan Ferroni, volevo sapere quanto pesava l'equipaggio, ma già risposto Roberto Lacorte. Quanto ai motori, Jonathan?
Sì, a me piaceva molto stare a sentire Roberto, però abbiamo anche qualche motore, visto che si parla di endurance e di corse. Diciamo, una delle cose di cui dobbiamo parlare brevemente è una notizia un po' malinconica su Isotta Fraschini, che terminerà la stagione anzitempo. Non la vedremo nelle rimanenti gare WEC di quest'anno, che è un peccato perché durante l'anno era migliorata moltissimo, però vedere Berro andarsene un paio di mesi fa e adesso questo annuncio, per me significa che hanno finito i soldi. Vedremo se poi tornano l'anno prossimo, quando ci sarà un parterre ancora più stellare. Però è un peccato, perché insomma è una casa italiana e stava facendo bene. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, domenica c'è il Gran Premio, ne parliamo anche. Volevo solo dire due parole riguardo al Minardi Day, perché l'istorico Minardi Day si svolge tutti gli anni, l'ottava edizione a Imola. E l'anno scorso ci sono state quasi 15.000 persone, credo che quest'anno batteranno il record. Invito tutti a partecipare, ci saranno più di 400 auto da corsa, tra cui naturalmente tutte le Minardi di Formula 1 e poi molti ex piloti come Merzario, la ormai coppia indissolubile Patrese Butzen, poi ci sarà Martini, Badoer, ci sarà anche la stella nascente Andrea Chimi, Antonelli. Io se riesco ci vado.
Questo è molto carino. A proposito, abbiamo una battuta di Minardi su questo Minardi Day, poi interrogo la Corte.
Saranno presenti più di 400 macchine nei due giorni in pista delle varie categorie, e forse facciamo un record di presenza di Formula 1, perché siamo vicino alle 27-28 macchine, con macchine fantastiche, qualcuna addirittura nuovissima, come per esempio l'Embassy Hill del 75. Ma ci sono tanti ragazzi che ci onorano della loro presenza per delle attività collaterali, come la presentazione di libri importanti come Franco Nugni e Senna, come Donnini La Favola Rossa.
Ecco, Roberto Lacorte, magari potrei andarci anche tu. Sicuramente ci va, questo è carino, no? Vicino a tante icone come macchine, come piloti del passato, c'è anche il futuro. E cioè Kimi Antonelli, se si leggeva oggi, domenica compierà 18 anni e si fa sempre più vicino il giorno, potrebbe essere a Monza nelle Libere, in cui lo si vedrà al volante di una Formula 1.
Sì, io credo sarà un bel giorno quello, vedere che emozione, vedere Kimi
in pista insieme agli altri e fare un primo confronto con una macchina che è veramente, insomma, l'eccellenza nell'ambito del motorsport. E quindi no. E poi il Minardi Day, bello, sì, poi Giancarlo Minardi si merita tutto perché è una persona splendida, un cuore enorme verso il motorsport, verso la sua professione, quindi questa celebrazione della sua conoscenza, del suo significato nel motorsport è bellissimo.
Sì.
Ci andrò quando vado in pensione. Assicuro che ci andrò quando andrò in pensione.
Ecco, allora io vengo con te perché andrò in pensione anch'io più o meno in quegli anni, quindi ci andiamo insieme da pensionati, mio caro.
Vai.
Senti, ma su Isotta Fraschini che molla il colpo, è un fallimento?
Non voglio essere criticone o se no giudizio, non voglio dare giudizi perché uno che affronta una missione del genere è solamente apprezzabile, però lì quando ti butti nella mischia con queste grandi case costruttrici in un campionato così non basta il cuore. Ha un grande cuore, hanno avuto grande coraggio, però si vedeva sin dall'inizio scelta dei piloti, scelta dei tecnici, la macchina abbastanza semplice, no? Non è sofisticata quanto le hypercar e conosciamo bene, è difficile per costruttori come Peugeot, immagino cosa significa per un Isotta Fraschini, che dell'Isotta Fraschini porta il nome, il brand, no?
Certo,
quindi tutto
certo,
nuovo
certo,
è
certo.
Difficile per Lamborghini, no? Certo. Lamborghini ha fatto già tanto a finire la 24 ore Le Mans, sta facendo qualcosa di interessante, però bisogna essere obiettivi, lontanissima.
Certo, Roberto, è tutto chiaro. Ci vuole tempo e risorse, devi saperlo e soprattutto devi avere le risorse necessarie per affrontare una situazione di questo tipo. C'è dell'altro, Jonathan?
Beh, ci sarebbe un gran premio di Formula 1 in Olanda,
sì.
Una cosa secondaria evidentemente, ma no, comunque naturalmente è l'anno degli aggiornamenti, questo, con gli aggiornamenti si vincono e si perdono le corse. Ricordiamo che la Ferrari, l'ultimo che ha provato in Spagna, non aveva funzionato bene, al simulatore tutto bene, poi l'hanno messa in pista e la macchina invece di aumentare il carico aveva instabilità, porpoising e altro, e le hanno corrette un po', ma le correzioni sono compromesse, quindi con 2 decimi di secondo si passa da primi a settimi più o meno quest'anno. Adesso però dovrebbero portare un nuovo fondo completamente nuovo che dovrebbe dare maggiore stabilità al posteriore. Hanno ritoccato il diffusore, hanno toccato anche la sospensione posteriore, quindi non sono cose da poco. Loro tengono un profilo basso, ma il cambio è importante. L'ultima parola naturalmente la dirà la pista.
Sì, la dice anche Roberto Lacorte su questa considerazione, cioè il campionato è bellissimo, la sensazione che hai è quella di un vuoto di potere che si avvicina, perché la Red Bull non è più quella che devastava la classifica. Sarebbe bello se in quel vuoto di potere, se a quella graduatoria da vuoto di potere si iscrivesse anche la rossa, cosa che fino adesso non è avvenuta perché sono McLaren e Mercedes che sono nettamente più avanti.
No, allora il ciclo è finito, te lo dissi mesi fa, il ciclo Red Bull è finito e è normale, no? È durato anche tanto, troppo, anche se poi si è allungato perché c'è questo fenomeno al volante che è Verstappen. E Jonathan diceva tutti felici e contenti dei fondi nuovi, ok, veramente bene, meno male, speriamo che funzioni. Il problema è che anche gli altri portano roba nuova. Anche gli altri portano roba nuova e quindi vediamo. Sono tutti i top team, sono tutti armati tra i denti con aggiornamenti.
Sì.
Chi con piccoli aggiornamenti, chi con grandi aggiornamenti, ma tutti sono lì. Poi vai a capire cosa vanno a mettere dentro tra elettronica, aerodinamica e geometrie sulle sospensioni, che ad esempio su McLaren ha fatto veramente la rivoluzione della macchina, è diventata una macchina la più veloce in questo momento, perché tutti e due i piloti sono davanti insieme. Le macchine si misurano quando i piloti sono in maniera omogenea davanti e facilmente. Sono due piloti forti, Piastri e Norris, però vedi che macchina che sicuramente combina bene con i piloti in Red Bull. Se non ci fosse il fenomeno dei fenomeni, certo, insomma, sarebbe un po' più difficile.
Sì, no, ma anche perché tutti portano roba nuova, ma anche perché per chiudere, si parlava ieri io e te, Jonathan, questo mondiale, se Verstappen vince le prossime due gare qui a Monza il prossimo weekend, si chiude Baracca e Burattini, altrimenti è un mondiale che torna in discussione, quindi sono tutti, hanno tutti, come dice Roberto, il coltello tra i denti.
Sì, noi si finisce, diciamo, per godersi lo sport, si finisce per tifare contro Verstappen, che certamente non se lo merita, però ogni volta che qualcuno comincia a sembrare competitivo si spera sempre che si porti a livello, ma basta che lui infili due corse e rimette tutto in riga e si torna tranquillamente a guardare da dietro che cosa succede. Per cui vediamo, adesso in sette giorni potrebbe chiudersi come aprirsi. Ecco.
Sì, no, ma sono i sette giorni del Condor. Io grazie Roberto Lacorte, ciao Roby, sentiamo presto.
Ciao,
ciao
Carlo,
bisogno
ciao
di te
tutti,
per la Coppa
Jonathan.
America, ho bisogno di una guida, di uno skipper per la
ci
Coppa
sono,
America.
Ci sono,
bravo,
ho tutti gli aggiornamenti miei.
Bravo, esatto, abbiamo l'asso nella manica, anzi l'asso al timone. Grazie Roberto
Pepe
Lacorte.
Il calcio c'ha le telefonatine, ce l'ho anche io le telefonatine.
Grazie Roberto Lacorte, Jonathan Ferroni, devo chiudere. Anzi, mi spiace. No, tra l'altro mi scuso con un ascoltatore che è lì da praticamente da ieri, che è Alessandro d'Alessandria. Mi perdona, ma mi sono perso via. Sono volato via insieme a Luna Rossa. Quindi, se vuole, lo sentiamo certamente domani. Tanto siamo qui con Valeria Bernardi in regia, Michele Lasserra in redazione e domani alle 2, appunto, a questo microfono.
Sono stanco. Fai andare a casa.
Vi siete divertiti, però? Salute!